voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the voci, voci, voci dalle Dolomiti.
It are all so many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise when you go counter and I clockwise through the world, painting all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's like being an interdimensional ride.
Stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
You might as well get used to this. Step to a spot here, healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. In tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa e un augurio particolare a tutte le donne per questo 8 marzo. Torna Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che arriva dal Bellunese e che si occupa di tematiche riguardanti la montagna. Al microfono Zenone Sovilla, che questa settimana tornerà a proporvi il tema della questione istituzionale. Lo faremo però allargando lo sguardo. Ascolteremo un ospite che ho intervistato via telefono, che è piemontese e che si occupa delle tematiche riguardanti piccoli comuni di montagna, in particolare del Piemonte, facendolo però con una proposta che ha una prospettiva di livello nazionale e per una revisione dell'organizzazione e per la semplificazione degli enti locali e delle dinamiche della democrazia rappresentativa nel nostro paese. Lui si chiama Thomas Carini e fra l'altro è l'autore di un libro che si intitola Democrazia a chilometri zero, manuale di disobbedienza per la restituzione del potere ai cittadini. Si tratta di un libro che è stato pubblicato l'anno scorso per i tipi delle edizioni Arianna, da non confondersi con Arianna Editrice. Le edizioni Arianna, che hanno pubblicato l'anno scorso questo libro di 344 pagine, 25 euro, che riassume un po' quelle che sono le visioni dell'associazione Identità Comune, un'associazione culturale di cui appunto è segretario Thomas Carini, che si propone alcuni obiettivi di riforma dell'apparato dello Stato e dell'organizzazione istituzionale per semplificare e avvicinare ai cittadini la nostra rappresentanza democratica, favorendo, secondo questa proposta, anche gli aspetti funzionali di servizio alle comunità. Uno dei nuclei centrali, anzi il nucleo centrale di questa visione è la fusione dei comuni, dei piccoli comuni, per creare entità maggiori che abbiano un più forte peso specifico nel confronto con gli altri livelli dell'organizzazione dello Stato e dunque nel rapporto per esempio con le regioni e con lo Stato centrale stesso, e che abbiano anche minori spese per quanto riguarda il personale politico e l'organizzazione e maggiori disponibilità finanziarie da orientare verso i servizi direttamente. Altre proposte di questa associazione, di cui poi sentiremo appunto il segretario Thomas Carini parlare in particolare della questione comuni e soprattutto della questione comuni di montagna, che è quella che ci interessa dalla prospettiva di Voci delle Dolomiti, dicevo che altre proposte sono la durata non superiore ai 10 anni in totale dell'attività politica di una persona, e la regola un incarico, un reddito, una pensione, cioè no all'accumulazione di vari compensi per chi svolge attività politica rappresentativa dentro le istituzioni, e che questa attività sia a tempo pieno è un'altra di queste richieste, e che sia riservata ai maggiorenni incensurati che non hanno ancora compiuto 70 anni, c'è addirittura anche un limite di età. E poi ci sono tutta un'altra serie di proposte che riguardano i costi della politica. Noi però ci occupiamo, dicevo, con Thomas Carini dell'aspetto riguardante la loro proposta di fusioni comunali, e sono molto convinti e stanno portando avanti questa loro battaglia, in particolare in Piemonte, nella zona di Chivasso. Fra l'altro Chivasso, per chi si interessa delle tematiche della montagna, è una località simbolica, perché fu lì che nel 1943 rappresentanti della resistenza nelle varie vallate delle Alpi si riunirono in clandestinità per sottoscrivere e elaborare la dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine, passata appunto alla storia poi come dichiarazione di Chivasso, nella quale oltre a una serie di principi generali di libertà e democrazia, rispetto dei diritti civili, si parla tra l'altro di autonomie politico-amministrative, dicendo che nel quadro generale del prossimo Stato italiano, che economicamente e amministrativamente auspichiamo sia organizzato con criteri federalistici e che politicamente vogliamo basato su principi democratici, alle vallate alpine dovrà essere riconosciuto il diritto di costituirsi in comunità politico-amministrative autonome sul tipo cantonale. Come tali, a esse avranno comunque assicurato, quale che sia la loro entità numerica, almeno un posto nelle assemblee legislative regionali e nazionali. Ecco, questi due punti appunto della dichiarazione di Chivasso, che potete facilmente trovare in internet se la volete consultare interamente. Noi dunque passiamo alla nostra conversazione con Thomas Carini dell'Associazione Identità Comune, autore del libro Democrazia Chilometri Zero, che ci spiega perché non è sufficiente che i comuni si uniscano dal punto di vista funzionale con le gestioni associate dei servizi, ma è fondamentale che invece procedano a delle grandi fusioni. Prendiamo spunto dal libro Democrazia Chilometri Zero, così puoi introdurci un po' l'argomento, spiegarci di che cosa tratta, cosa c'è dietro, come nasce.
Certo, partiamo dalla definizione. Democrazia a chilometri zero è un'espressione che abbiamo preso dal linguaggio comune, quindi basti pensare per questo quando le espressioni del linguaggio si rifanno ai prodotti a chilometri zero oppure auto a chilometri zero. Quindi il nostro pensiero era quello di legarci anche ad una struttura politica che fosse direttamente vicino a chi ne usufruisce. Rispetto appunto ai cibi che vengono dal territorio a chilometri zero, oggi la politica è molto lontana. Ed è molto lontana in maniera paradossale, perché in qualche modo un po' è come se il cittadino non se ne rendesse conto, mi spiego meglio. E noi in Italia abbiamo oggi oltre 8.000 comuni, questi comuni presentano se stessi e fanno credere di essere il presidio del territorio, una pretesa assolutamente falsa, perché le vere decisioni che riguardano i cittadini non vengono prese a livello comunale, ma vengono prese in enti che stanno al di là dei comuni. In tutto i comuni più questi enti dove vengono prese le decisioni sono circa 16.000, 8.000 appunto i comuni e altrettanti gli enti strumentali. Con enti strumentali noi intendiamo le società partecipate, le agenzie, i consorsi, le unioni dei comuni, eccetera, eccetera. Quindi, ripeto, tutte quelle realtà che sono state create ad hoc per sopperire alle mancanze dei comuni. Le mancanze, che cosa intendiamo con mancanze? Mancanze, noi intendiamo tutte quelle decisioni che vengono prese riguardo ai trasporti, agli ospedali, alla scuola, all'energia, all'acqua, alla gestione del bosco, della terra, eccetera, eccetera. Queste decisioni non vengono prese a livello comunale, questo va detto in maniera molto franca e trasparente. Ed ecco perché sostanzialmente l'amministrazione comunale è deficitaria, perché non ha nessuna visibilità di queste decisioni e queste decisioni gli vengono imposte. Questo è il dramma.
Quindi l'idea riguarda anche una modifica delle competenze di questi enti, diciamo?
Direi proprio di sì, ma non tanto come richiesta dell'Associazione Culturale Identità Comune, che poverina è piccolina, anche se si sta facendo conoscere. È proprio scritto nello statuto della città metropolitana. Noi viviamo vicino a Torino. La città metropolitana di Torino, che gestisce 315 comuni, non ce la fa a interagire con delle realtà con 1.000-2.000 abitanti, ha creato apposta le zone omogenee in Piemonte, parliamo della nostra realtà, il Piemonte, e l'obiettivo è quello di delegare competenze, anche perché con la scomparsa della provincia di Torino non si capisce bene la città metropolitana come riesca ad orientarsi, e c'è un vuoto di potere notevolissimo che sta portando a disastri. Quindi è nell'intenzione stessa per una maggiore gestione del territorio della città metropolitana, e appunto è l'intenzione della città metropolitana quella di delegare.
Ma secondo voi questa dinamica, questo processo di trasferimento di competenza dalla città metropolitana in questo caso, ma potrebbe essere in altri casi allora anche dalle regioni, perché ci sono delle competenze che fanno capo alle regioni che in realtà più ragionevolmente dovrebbero essere gestite direttamente dai comuni qualora fossero così grandi dopo delle fusioni da poter gestire un territorio omogeneo di una certa rilevanza, penso per esempio alla sanità ma anche alla scuola, al di là degli aspetti edilizi, voglio dire. Tutto questo non è un po' complicato una volta avviato un processo di fusione, pensare anche che si arrivi poi ad avere effettivamente anche questo potere diretto, diciamo in termini come dire, non concorrenti con altri enti, che creerebbe confusioni, eccetera. Perché immagino che le regioni, non so, le città metropolitane, forse meno, ma le regioni terranno abbastanza stretto, no, il loro potere prima di cederlo ai comuni, per quanto grossi possano essere quelli frutto di grandi fusioni.
Certo, si tratta, la parola d'ordine è rapporti di forza. In Piemonte oggi ci sono 1.200 comuni per una popolazione di circa 4.600.000 abitanti. Se noi togliamo 4 milioni e mezzo di abitanti, se noi togliamo i 900.000 abitanti di Torino, avremo sempre 1.200 comuni abitati da 3.600.000 abitanti. Questo significa che mediamente un comune piemontese, non dimentichiamo che il Piemonte è una delle regioni più grandi d'Italia, con circa 25.000 km quadrati, paragonabili quindi alla Sicilia, alla Sardegna, avremo quindi dei comuni con una media di 3.000 abitanti per comune, esattamente meno della metà della media nazionale. Questo è il dramma. Noi abbiamo in Piemonte l'unica città che può fare da contraltare è Novara, che ha circa 100.000 abitanti, che però per molti aspetti è già Lombardia. In altre parole, in Piemonte quello che accade è che c'è un re barra tiranno, potremmo anche dire, perché tutti i soldi, le iniziative, i finanziamenti per le infrastrutture, eccetera, vanno tutti a Torino. Il Piemonte è in ginocchio, posso dirlo con una certa sicurezza, anche se chiaramente è una provocazione, il Piemonte è in ginocchio per colpa di Torino, cioè in altre parole Torino fa il suo mestiere, fa il re, fa il tiranno, il Piemonte domina incontrastato. Prendiamo ad esempio il confronto con l'Emilia Romagna. Bologna ha circa, se non vado a memoria, mi potrei sbagliare, circa 400.000 abitanti, quindi meno della metà di Torino, e governa l'Emilia-Romagna con realtà che arrivano anche a 200.000 abitanti. E mi pare che su 9 province siano 7 le città che abbiano questo peso. Quindi, in altre parole, e sinteticamente, il potere è diffuso sul territorio. Il territorio si autogoverna nei limiti dell'attuale Costituzione, che comunque fa riferimento a uno Stato centrale e non a un federalismo tipo la Germania o l'Austria o la Svizzera. Ma il centralismo dimostra che il territorio grande come l'Italia, 300.000 km quadrati, non può essere gestito. Noi abbiamo bisogno di autogovernarci, perché l'autogoverno vuol dire anche responsabilità del territorio. E termino questo intervento tornando alla domanda iniziale: perché democrazia a chilometri zero? Perché i comuni sono un ente amministrativo che non decide nulla. I cittadini non hanno visibilità di queste decisioni che sono prese sopra i comuni, e quindi sia i cittadini che i comuni subiscono queste decisioni. Allora, se vogliamo avere un futuro che non siano tagli lineari, è necessario rivedere la riorganizzazione amministrativa dello Stato, in modo che ci sia meno politica, meno enti, meno livelli amministrativi. Solo così il cittadino potrà controllare direttamente chi decide e eventualmente far sentire la sua voce. È ovvio che questo ha bisogno di coraggio. Anche le regioni in un primo tempo potranno vedere favorevolmente, come accade per esempio nelle Marche dove noi siamo in contatto, potranno vedere favorevolmente le fusioni, ma poi loro sono passo. Non ha più senso avere una Val d'Aosta, non ha più senso avere una regione come il Molise, l'Abruzzo, le Marche o la Basilicata, sono troppo piccoli. Ora, con troppo piccoli bisogna anche fare attenzione, qui davvero concludo. Non è giusto fare economie di scala, ma non bisogna diventare troppo grandi. L'orientamento, l'orizzonte per non perdere di vista la gestione del potere, in modo che appunto il cittadino, l'azienda, le imprese possono sempre controllare, e sempre questa ottica grande e non troppo piccolo. Noi sul nostro sito facciamo un paragone tra l'elefante e il sorcio, e immaginiamo invece la comunità, e chiudo con questa immagine, come un ghepardo, cioè sufficientemente agile, veloce, ma non troppo grosso né troppo piccolo, per poter essere una realtà amministrativa che offra delle opportunità, cosa invece che oggi è preclusa.
Parliamo della situazione dei territori di montagna, che tra l'altro credo sia da cui nasce anche questa vostra esperienza e proposta politica.
Sì.
Abbiamo da un lato una obiezione che può riguardare, rispetto alle fusioni di comuni, la conformazione del territorio. Penso al Trentino, che ha avviato dei processi di fusione con forme, diciamo, diverse, che in qualche caso non sono stati accolti, dovranno diventare invece gestioni associate perché dei servizi, quindi perché ci sono delle dinamiche anche che sono di tipo identitario, tradizionale e quant'altro, quindi fa fatica a penetrare nella popolazione l'idea di diventare parte di un grande comune unico, o d'altra parte a volte sono disegnate queste fusioni in modo poco realistico o corrispondente alla situazione, se vuoi, orografica o anche culturale dei territori, e quindi creano distanza anziché solleticare l'interesse dei cittadini. O ancora ci sono a volte situazioni date dalla morfologia del territorio che potrebbero creare delle distanze geografiche molto elevate fra varie realtà di uno stesso enorme comune. A tutte queste obiezioni tu come rispondi?
Rispondi in questo modo: l'identità di un territorio non è data dall'amministrazione comunale, l'identità di un territorio è data dalla storia, dalla conformazione geografica, dai cittadini che abitano, dalle imprese che abitano quel territorio e anche dalle associazioni che abitano quel territorio. Non è il sindaco o l'amministrazione geografica, l'amministrazione amministrativa, l'amministrazione comunale a dare l'identità di un territorio, e neanche il nome, o meglio, il nome sì, ma il punto è che il nome non scompare, perché come è stato rivelato in questi ultimi anni, attraverso i quali la fusione sta cominciando a prendere piede, si vede come comuni fusi insieme continuano a mantenere i municipi, e noi questo vorremmo fare nel libro Democrazia a chilometri zero, appunto con questa espressione ancora una volta, si sta ad indicare che il cittadino ha veramente la visibilità delle decisioni del potere, quindi l'identità non viene a cessare. Noi abbiamo individuato, per esempio, nella mappa del Piemonte, che è uno degli allegati del nostro libro Democrazia a chilometri zero, si vede come noi dividiamo in maniera, diciamo, a spanne 26 comunità, le chiamiamo così, ma si possono chiamare come vogliamo, ecco, fusione dei comuni e l'espressione funzionale. Quindi noi identifichiamo 26 comunità nel Piemonte. Come sono state create? Perché poi purtroppo qui subentra l'arbitrarietà, no? Noi siamo dell'idea che queste comunità vadano organizzate dal basso, perché soltanto i cittadini che vivono sul territorio sanno che cosa è funzionale. Solo che bisogna anche fare un piccolo passo in avanti. Allora, innanzitutto, punto fermo, il nome non viene abbandonato. Chi abita ed è nato a Verolengo, per fare degli esempi di piccoli paesi intorno a Chivasso, da cui è partita la riflessione per noi, chi è nato e abitato per tutta la vita a Verolengo potrà dire, potrà continuare a dire, potrà continuare a essere orgoglioso del fatto che è nato a Verolengo, perché il nome rimane, e rimane pure il municipio. Semplicemente viene meno l'amministrazione comunale, cioè una struttura amministrativa, non è la struttura amministrativa che dà identità al territorio, lo ribadisco.
E dal punto di vista della rappresentanza democratica, poi c'è l'altra obiezione rispetto alle dinamiche demografiche dei piccoli comuni che dicono poi non conteremo niente al momento del voto perché siamo pochi.
Ma no, anche questo non è vero, perché i rappresentanti ci saranno e conteranno nel Consiglio. Ora, poi sui singoli dettagli si può discutere, ma il fatto fondamentale è che noi oggi non viviamo più la vita del Medioevo. Oggi non è più sufficiente uscire di casa e andare a lavorare nel campo, andare a scuola, alla scuola elementare. Tutto questo era adeguato per il comune. Il problema è che la realtà intorno all'amministrazione comunale è cambiata, ma il comune è rimasto lo stesso. Quindi noi dobbiamo adeguare anche l'amministrazione comunale, che non è più adeguata ai tempi. Noi oggi abbiamo bisogno di trasporti, abbiamo bisogno di tecnologia, abbiamo bisogno di ospedali più efficienti, non basta più la levatrice.
Senti,
la
Thomas.
Levatrice andava bene ai tempi di Socrate. Volevo ancora dire una cosa sulla montagna.
Sì.
Perché questo è importante, il Piemonte si chiama così proprio perché sta ai piedi della montagna, ci insegnavano geografia alle elementari. Ecco, chiaramente i comuni di montagna rispetto ai comuni di pianura sono molto più estesi e hanno meno abitanti. Ma questo non deve precludere la perdita di identità, anzi, attraverso il richiamo che noi facciamo alla carta di Chivasso, è stata scritta il 19 dicembre 1943, cioè 72 anni e mezzo fa, alcuni rappresentanti della Val Pellice, della Val d'Aosta, hanno dato vita ad un testo che già allora voleva tutelare l'invasione del centralismo romano. Addirittura io nell'analisi che ho fatto in questo studio mi sono permesso di dire che il vero nemico di questi federalisti non era nemmeno il fascismo, ma era un nemico che era precedente, era un nemico che faceva riferimento al centralismo romano dei Savoia, che in ultima analisi, essendo i Savoia piemontesi, faceva riferimento al centralismo di Torino. E torniamo al problema di fondo: la montagna può essere tutelata solo se è autonoma e ha la forza, perché ci sono gli incentivi statali, perché i comuni non sono più adeguati ai tempi, per poter decidere di se stessa, per il proprio futuro, con un controllo da parte dei cittadini e delle imprese. Altrimenti continueremo a perdere tutti i servizi e continueremo a credere che il sindaco sia quello che è in grado di tutelarci, perché c'è il nome del comune, ma è evidente che non è più così.
Senti, a proposito di, appunto, di montagna, per fare un altro esempio concreto, prima ti parlavo delle fusioni in Trentino, invece accanto al Trentino c'è la provincia di Belluno, che è una provincia interamente montana a sua volta, che però non gode di alcun regime differenziato, salvo piccole cose presenti nella legislazione ordinaria, che a sua volta, diciamo, soffre e denuncia in larga parte, in molti strati almeno, della comunità Questa cosa viene denunciata del centralismo veneziano in questo caso, e quindi dell'essere, diciamo, la propaggine alpina dell'estremità settentrionale di una grande regione che è prevalentemente di pianura e si affaccia sul mare, esatto.
Incredibile.
Quindi una situazione particolarmente dolorosa dal punto di vista del potere locale, che è molto scarso, e poca rappresentanza, quasi nulla a livello di regione. Ci sono due, diciamo, eletti nel Bellunese su 50 consiglieri regionali. C'è una battaglia storica che ha ottenuto una legge a livello regionale in questi ultimi due anni, che dovrebbe portare al trasferimento di una serie di deleghe anche significative dalla regione alla provincia di Belluno. La provincia però nel frattempo non è più elettiva, e tra l'altro comunque la regione queste deleghe non le trasferisce, dando la colpa a Roma, dicendo che non ci sono i soldi, e comunque anche se le trasferirà poi, ho visto delle bozze di leggi per questa operazione, in realtà poi si terrebbe comunque sempre l'ultima parola su molti capitoli importanti delle politiche, per esempio del turismo, dell'agricoltura, dell'industria e così via. Sarebbero deleghe, diciamo, non diciamo totalmente attribuite al territorio di montagna. Quindi situazione molto complessa, problematica, con un quadro nazionale che lascia pochissimi margini di manovra per uscire da questo contesto e cercare un regime differenziato, perché diventare una regione in sé è impossibile, perché la Costituzione fissa a 1 milione di abitanti il limite minimo e Belluno ne ha poco più di 200.000. È molto complicato diventare, diciamo, una provincia, per esempio, del Trentino Alto Adige, malgrado la vicinanza e la condivisione del territorio dolomitico, per tutta un'altra serie di problemi anche costituzionali legati allo statuto speciale del Trentino Alto Adige. Non si sa più che pesce pigliare, e c'è chi dice: proviamo a diventare un comune unico, facciamo una grande mega fusione, e a quel punto da lì partiamo per un processo di autonomia del territorio bellunese. Questa secondo te è un'ipotesi percorribile, oppure si scontrerebbe comunque col problema delle competenze che la regione non molla?
La risposta per me può essere un invito, cioè noi non abbiamo né realizzato l'associazione culturale Identità Comune nel 2011, né pubblicato questo libro del titolo Democrazia a chilometri zero per dire agli altri cosa devono fare. Noi abbiamo fatto sostanzialmente un'analisi. L'analisi è spietata, perché ci sono realtà come l'ex provincia di Torino con 315 comuni, e poi c'è la provincia di Trieste che ha 6 comuni. Ma allora perché questa disomogeneità? Allo stesso modo abbiamo una regione come la Lombardia, 12 province, 10 milioni di abitanti, e poi abbiamo 1450 comuni, e poi abbiamo una regione come la Val d'Aosta con 130.000 abitanti, 74 comuni. Non sono grandezze omogenee. Com'è possibile che abbiano la stessa definizione, ci siano entrambe regioni? Questa analisi spietata, spregiudicata, ci ha portato a comprendere veramente qual è la base della piramide dell'oppressione di questo potere che ci controlla e continua a tagliare i servizi dei cittadini e delle imprese. Ora, io ho cominciato a prendere contatto anche con questa realtà del bellunese. Faccio delle domande. Belluno di per sé quanti abitanti ha? 70.000, 60.000?
La provincia?
50.000.
O il capoluogo?
No, proprio la città, proprio il capoluogo Belluno.
Sui 36-38.000.
Perfetto. Quanti sono i comuni intorno a Belluno?
Ci sono alcuni,
30-20.
Intorno a Belluno ci sono alcuni dei comuni più grossi della provincia, perché c'è quest'area, diciamo, chiamiamola di fondovalle, la parte meridionale della provincia, che è la più popolosa.
Ok, faccio queste domande perché ancora una volta il punto fondamentale è l'erogazione dei servizi. Cioè, oltre Belluno esistono delle altre cittadine, che ne so, da 15.000-20.000 abitanti?
C'è Feltre, basta, da 20 e qualcosa.
Ecco, che hanno magari la sede delle scuole superiori, una fermata del treno, un ospedale, certo. Erogano, sono a loro volta piccoli centri polo che intorno ai quali gravitano altri 5, 6, 7, 10 comuni.
Poi c'è invece la questione della polverizzazione, l'atomizzazione in tutto il resto del territorio, quello che, diciamo, si estende verso nord fino al confine con l'Austria. C'è il problema appunto della polverizzazione e quindi anche dei servizi di ogni tipo, dell'infrastrutturazione, eccetera, proprio perché c'è un grande territorio con pochi abitanti. La risposta regionale è sempre stata ovviamente carente e per altri versi di tipo colonizzatore per quanto riguarda le risorse naturali o l'occupazione del territorio. L'idea è di riuscire a avere localmente un regime istituzionale che riesca a fare politiche adeguate a rispondere a queste esigenze molto particolari e complesse. E come si fa? Questa è la domanda. Qualcuno dice potremmo diventare un comune unico e poi pretendere le competenze necessarie, per esempio anche esatto. Sulla sanità e così.
Esatto, e ripeto, soltanto chi sta sul territorio conosce bene, sa bene appunto come è diviso per esempio il vecchio ASL che oggi si chiama CIS, il Centro Intercomunale dei Servizi Sanitari.
Certo.
Questo può essere un criterio, oppure le vecchie divisioni per ambito lavorativo. Oppure appunto l'esistenza di una fermata su una linea ferroviaria dove possono convergere tutti i pullman che connettono tutti i vari paesini della montagna.
Il fatto è che un comune unico in questo territorio enorme di 3600 km² si sovrapporrebbe subito diciamo alla provincia, perché a quel punto
forse un po' troppo.
Andrebbe da definire il rapporto con la provincia e ovviamente pretenderebbe delle competenze che sono a capo della regione, che a sua volta, secondo la legge, in molti casi dovrebbe trasferirle alla provincia, ma non lo fa. Quindi la questione è un po' complicata. La domanda è, visto che il quadro legislativo attuale italiano non consente altri margini di manovra, se quello comunale è l'unico aspetto percorribile in questa fase e con dei vantaggi anche dal punto di vista finanziario, perché sappiamo che ci sono i premi per le fusioni, in questo caso sarebbe una mega fusione, quindi molti premi, diciamo.
Esatto, i vantaggi sono enormi, noi anche siamo stati colti di sorpresa, perché per 4 anni siamo stati individuati come degli alieni che parlavano di cose che nessuno neanche pensavo che esistessero, ci guardavano un po' come bestie strane. Poi a un certo punto, nell'aprile 2015, è stato pubblicato il libro Democrazia Climate Zero. Verso la fine 2015, nell'ottobre, se non sbaglio, è cominciato questo tam-tam degli incentivi, per cui si è cominciato a discutere su questi incentivi, su un loro raddoppio, fino ad arrivare all'inizio dell'anno, inizio del 2016, quando effettivamente sono stati stanziati più soldi. Questi soldi a che cosa servono? Servono perché se i comuni si mettono insieme hanno una serie di aiuti che corrispondono, per certi aspetti se non ricordo male, il 20% del bilancio dell'ultimo periodo e tutta una serie di altre iniziative. Adesso non vorrei scendere troppo nel dettaglio, anche perché io non sono tecnico più di tanto, ma i dati li posso reperire in ogni momento, per esempio nel caso di Chivasso. Il fatto è che, come molti avranno visto se si sono occupati di fotovoltaico in Italia, io faccio sempre questo esempio perché è un po' un precedente ed è chiaro, in Italia siamo partiti con la gran cassa, con il fotovoltaico, le energie rinnovabili, che bella cosa, bruciamo con il sole, siamo il bel paese, abbiamo il sole. Poi però di fatto si sono resi conto di non aver pianificato bene il settore e questi incentivi, e la cosa si è arenata in maniera anche irrazionale. Allora, per una volta nella nostra storia italiana vogliamo partire con il piede giusto, in maniera seria, organizzata, scientifica, pianificando le prossime mosse che porteranno ad un futuro che abbia una speranza, perché io speranze non ne vedo molte, vedo che continuamente tagliano i servizi e vedo che la gente rimane senza treno, rimane senza pullman, rimane senza ospedale e deve continuamente mettere mano al portafoglio. In più con la crisi lavorativa il portafoglio è sempre più vuoto. Allora, cari concittadini, questo è un po' il messaggio che vogliamo lanciare. Questi incentivi sono veri, lo Stato sta erogando dei soldi per fare le fusioni. Ci sono gli incentivi ed è il primo passo. Poi si risparmia. In che senso? Perché lo stesso lavoro che svolge un'amministrazione non deve essere replicato. Per esempio, nell'area omogenea di Chivasso, noi abbiamo 24 comuni. Oggi ci sono 24 anagrafi. Cioè, il lavoro viene replicato per 24 volte. Ci sono 24 consigli comunali. ci sono 24 sindaci, 24 vice sindaci, tutto questo non ha più senso, perché la struttura amministrativa non è trasparente. Allora, se invece c'è un comune unico, le decisioni vengono prese sul territorio, il cittadino può controllare perché c'è un solo responsabile. Nello specifico, nel nostro caso, avremo un sindaco e 9 assessori e 32 consiglieri, mi pare. Quindi in tutto servono una quarantina di persone anziché 400.
Certo.
Quindi la struttura amministrativa sarebbe più efficiente, trasparente e controllabile. E poi sarebbe anche omogenea, perché poi chi va insieme a Ivrea, insieme a Casale Monferrato, insieme a Rivarolo, se dobbiamo andare a Torino a far valere i nostri diritti, ci ascolta. Ecco, per rispondere alla tua domanda,
certo, volevo dire,
incertezza per cui ancora i trasferimenti di competenze non sono certi. Intanto cominciamo ad ottenere tutti questi vantaggi, che non sono da poco, e poi andiamo a discutere. Perché oggi il sindaco del piccolo comune di 1000-2000 abitanti, ma non viene neanche chiamato da Torino. Questo è un altro degli aspetti del dramma. Noi ci stiamo presentando come, forse avevo già fatto un cenno in passato, l'Associazione Culturale Identità Comune intende presentarsi di qui a breve come una piattaforma di collegamento per tutti coloro che vogliono portare avanti il progetto di fusione dei comuni. Il progetto di fusione dei comuni è una speranza alla quale noi dobbiamo aggrapparci con tutte le nostre forze. Il governo in questo momento, ripeto inspiegabilmente, con nostra grande sorpresa, ci sta dando questa opportunità, dobbiamo coglierla al volo. Mettiamoci insieme, cominciamo ad allearci, a costruire delle alleanze tra territori. Partiamo dalle associazioni dei comitati che promuovono la fusione dei comuni, e passiamo poi all'alleanza tra le città polo che erogano i servizi e i comuni che usufruiscono dei servizi. Queste alleanze territoriali sono identitarie. Noi abbiamo chiamato la nostra associazione per questo motivo, identità comune. I tedeschi la chiamano Gemeinschaft, dove nella parola mein c'è proprio il senso di appartenenza. Un senso di appartenenza che è letteralmente scomparso. Quando parliamo di patria non c'è più il senso di appartenenza. E l'appartenenza parte dal territorio, un territorio che sta letteralmente morendo e che noi abbiamo il compito di preservare con tutte le nostre forze, in modo che chi viene dopo di noi possa avere almeno qualcosa simile a quello che noi abbiamo trovato. Dobbiamo preoccuparci di chi viene dopo di noi.
The House of the Rising Sun, in questo caso tratto dal Free Music Archive e nella versione di Kathleen Martin. Free Music Archive, che è il database di musica libera rilasciata con licenze Creative Commons, utilizzato da Voci da Dolomiti per proporvi questa musica, nel caso specifico una canzone che forse non tutti sanno, pensano magari che sia di Eric Burdon o degli Animals. In realtà The House of the Rising Sun è una canzone folk della tradizione statunitense ottocentesca, e non si sa fra l'altro neanche precisamente chi ne sia l'autore, tant'è che appartiene appunto al filone dei canti tradizionali senza autore, anche se ci sono delle teorie su chi possa averne la paternità, tutte però da dimostrare. Quindi The House of the Rising Sun, in questo caso nella versione di Kathleen Martin, che trovate al freemusicarchive.org, licenze Creative Commons, le stesse che utilizziamo per rilasciare il podcast di Voci dalle Dolomiti, che trovate nel sito della radio, radiocooperativa.org, e anche a www.bellunopop.it. Più avanti ascolteremo un'altra versione di questa canzone famosissima, che comunque resta indimenticabile e probabilmente, diciamo, la migliore, nella versione di Eric Burdon e degli Animals, che fu registrata nel 1964. State ascoltando Radio Cooperativa, questa è Voci dalle Dolomiti, l'appuntamento del martedì che si occupa di tematiche riguardanti i territori di montagna e in particolare la zona del Bellunese. Abbiamo affrontato la questione istituzionale ancora irrisolta a Belluno, cioè la rappresentanza dei cittadini e la possibilità di mettere in atto delle politiche adeguate a un territorio di montagna, che è prevista fra l'altro, almeno in una forma tenue di autonomia, anche dalla legge del Veneto, dalle leggi del Veneto, che però non sono attuate dalla regione governata da Luca Zaia, che continua a posporre i vari atti importanti su questo fronte, dando la colpa a Roma, e forse sarà proprio Roma che prima o poi dovrà decidersi dal punto di vista legislativo a riconoscere la necessità che il territorio dolomitico bellunese abbia una sua forma di autonomia per poter mettere in atto politiche adeguate alle necessità di un'area alpina Sardegna e per superare almeno in parte lo squilibrio nei riguardi delle vicine province a statuto speciale, che invece queste politiche adeguate ai territori di montagna almeno potenzialmente le possono mettere in atto. Abbiamo ascoltato su questi temi il parere di Thomas Carini, autore del volume Democrazia Chilometri Zero e segretario dell'Associazione Identità Comune. In particolare Carini insiste sulla necessità che i comuni di montagna mettano in atto delle grandi fusioni per diventare delle entità fra l'altro più forti nel rapporto con le aree di pianura, con le regioni o con lo Stato, e comunque per salvaguardare gli aspetti funzionali della democrazia, quindi i servizi ai cittadini. Di tutto questo riparleremo per quanto riguarda l'evoluzione della situazione bellunese, che proprio questa settimana dovrebbe avere qualche sviluppo, almeno riguardante la possibile elettività di ritorno alla provincia di Belluno dopo che è stata tolta dalla legge di riforma del Rio. C'era stato un accordo elettorale alle regionali tra il Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti e il Partito Democratico Nazionale in cambio dell'appoggio al centro-sinistra in Veneto. Il Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, il BARD, aveva ottenuto l'impegno a Roma di far passare da parte del PD una legge che restituisse intanto almeno l'elettività, quindi ripristinasse il rapporto democratico fra cittadini e eletti nell'ente provinciale, che appunto è sempre lì in attesa di avere fra l'altro quella gestione della piccola autonomia prevista dal Veneto. Vedremo se questa settimana effettivamente arriveranno delle novità su questo fronte.
Ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E qui a Radio Cooperativa, questa è Voci dalle Dolomiti, l'appuntamento che arriva dal bellunese e che ora vi propone un ricordo, un omaggio alla partigiana Thea Palmann, che ci ha lasciati il 21 febbraio scorso. Thea Palmann, di Trichiana, era stata arrestata e deportata nell'autunno del 1944, deportata al lager di Bolzano. Qui fu interrogata e torturata a lungo perché volevano sapere da lei informazioni sui partigiani. L'osteria di famiglia, infatti, nella Sinistra Piave a Trichiana era uno snodo, un recapito dell'attività della resistenza in quella zona del bellunese. Thea Palmann perse fra l'altro anche un fratello partigiano, Aldo, in combattimento. In questa intervista ci racconta tutte quelle drammatiche vicende. Quindi all'8 settembre lei si trovava...
È sempre là, a Trichiana.
A Trichiana, sempre con il bar aperto.
Sempre con il bar aperto.
E quindi cosa è successo poi? Come si ricorda lei quei primi periodi dopo l'8 settembre?
L'8 settembre, mi ricordo, mio fratello che era proprio contrario a Mussolini, aveva preso la strada per andare nell'altra parte dove c'erano gli italiani, ma girato, noi non sapevamo niente dove era andato a finire. Eravamo tristi Mia mamma piangeva sempre perché dice io, siccome era molto ammalata, dice io morirò prima di vederlo. Invece dopo è tornato. Tornavano tutte le notti, tornavano soldati. Si sentiva, è tornato Tizio, è tornato Caio. Tutti tornavano da dove erano scappati e mio fratello non tornava. Dopo finalmente è arrivato.
Come si chiamava?
Aldo.
Aldo. Quando lui è tornato era già organizzata la resistenza?
No, è lui che l'ha organizzata.
Lui l'ha organizzata.
È lui che l'ha organizzata, lui assieme a... assieme a altri...
A Trichiana,
sì. E, sì, sì, è lui che l'ha organizzato.
Il nome di battaglia di suo fratello?
Nuvolari. Nuvolari.
Quindi è stato suo fratello che poi ha coinvolto anche lei,
Le dirò che a casa mia c'era l'intendente di zona. Io facevo recapito che le staffette mi portavano i messaggi, le lettere. E là c'era Gianni Tomasi che veniva a prenderle.
Il bar, questo?
E una staffetta a Padova l'ha pescata la banda Carità di Padova. E naturalmente l'ha interrogata e sta stupida, non ha fatto il mio nome e il nome del mio recapito. Sì che i tedeschi, i fascisti... La banda Carità è venuta direttamente a casa mia, è venuta a prendermi e mi hanno arrestato.
Quindi sono stati gli italiani che l'hanno arrestata?
Sì, sono stati gli italiani che mi hanno arrestata.
E questo quando era?
L'11 novembre del 44.
E lei aveva già fatto, diciamo, da recapito per un anno, tipo?
Sì, 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 era già...
Da tempo?
Era già, erano sempre là, tutti i partigiani...
Questo nel bar?
Sì, nel bar venivano sempre...
Il bar era sempre aperto?
Erano sempre là tutti i partigiani, erano tutti là, Gianni e dopo c'era Montagna...
Cioè, lei l'ha visto? Ha mai visto Montagna?
Sì,
se lo ricorda.
Veniva là, era un medico famoso, sì sì, dopo l'ho visto anche in cella.
Poi lei l'ha rivisto alla caserma Tasso?
Sì.
Senta, ma lei si ricorda che in quel periodo, subito dopo l'8 settembre, i giovani come suo fratello fossero chiamati dai nazisti, arruolati dai nazisti?
Sì, per questo mio fratello si era già preparato per andare in montagna.
Ma lei si ricorda di qualcuno che sia andato invece arruolato?
No. Non là in paese, no.
Nessuno?
Nessuno della nostra gente si è arruolato.
Sono scappati
in montagna.
E secondo lei come mai c'era questo fatto che nessuno si arruolava e andavano tutti in montagna?
Perché erano tutti contro il fascismo, anche contro il fascismo e contro Hitler, per l'amor di Dio. Cioè c'era proprio un'avversione proprio.
Senta, in quel periodo in cui lei era a Trichiana, dopo l'8 settembre, che idea si era fatta delle forze di occupazione? Sapeva chi erano? Li conosceva? Sapeva da dove venivano, diciamo, i soldati nazisti? Le capitava di vederli in giro, immagino?
Di vederli in giro, ma non avevo contatti, cercavo di non aver contatti con loro.
Ma si sapeva da dove venivano? Se erano italiani, tedeschi?
No.
Non si sapeva se erano trentini piuttosto che di Bolzano.
Bolzanini, sì.
Questo lo sa perché si sapeva già all'epoca o lo ha saputo dopo la guerra?
No, lo sapevo loro che erano Bolzanini.
Si sapeva già, ho capito. E questa cosa come veniva vissuta? Che erano così vicini e venivano qui, diciamo, a non fare del bene, per dire.
Non era vissuta per niente bene.
E quindi poi lei, dopo questa cosa, con la spia, cioè la spia, la staffetta che aveva che aveva indicato il suo nome, il suo recapito, è stata prelevata a Trichiana.
Sono stata prelevata a Trichiana e sono stata portata qui a Belluno.
Alla caserma Tasso?
Alla caserma Tasso proprio. Sono stata subito messa nelle mani dei tedeschi.
L'hanno messa in carcere quindi?
Subito mi hanno fatto parlare con Palua. Il maresciallo Palua,
che parlava italiano,
parlava perfettamente l'italiano, mi hanno messo subito nelle sue mani.
E come si è
lui ha incominciato subito l'interrogatorio.
Da solo? C'era solo lui?
Da solo lui.
E come si comportava in questo interrogatorio?
Voleva sapere chi era Gianni. La prima cosa che mi ha chiesto: chi è Gianni? E io naturalmente ho detto: io non conosco nessun Gianni. Me la sono cavata bene, perché ho continuato a dire che non conoscevo Gianni.
In realtà Gianni era?
Gianni era quello che abitava là a casa mia, che prendeva tutte le raccomandate, le biglietti. Era il sovrintendente di zona. E dopo, a forza di interrogarmi, mi ha detto: vuole che le faccia vedere io chi conosce lei e anche Gianni? Mi faccia vedere e mi manda dentro la staffetta.
Quella che aveva. Che era stata a Padova.
E allora io ho fatto finta di non conoscerla e lui le ha detto: dille quante volte sei stato a casa sua. Due volte, ha detto lei. E quante lettere le hai portate? Due lettere. Io ho detto: sarà. Ma siccome che casa mia è una casa libera a tutti, vengono tante persone, tante mi chiedono favori, come faccio io a ricordare?
Perché è un bar, parliamo del bar sempre.
Parliamo sempre del bar. E come faccio io a ricordare? E con quella scusa là, me la sono anche cavata abbastanza.
Senta, ma per restare alla caserma Tasso, lei si ricorda qualche altro nome? Conosceva, aveva saputo qualche altro nome di chi... dei nazisti, diciamo, capi che c'erano là dentro?
C'era il tenente Karl.
Lui l'aveva visto? Lui l'ha visto lei? L'ha potuto vedere?
Ma sì, mi ha anche interrogata.
Anche lui l'ha interrogata?
Mi ha interrogata prima di mandarmi in campo di concentramento, ma io non ho capito una parola perché parlava tedesco.
E non c'era l'interprete?
E non c'era l'interprete, c'è solo un cane grosso vicino a lui che abbaiava. E basta, e parlava tedesco, mi ha fatto firmare una carta e ho dovuto firmarla e basta, ma io non ho capito una parola di quello che lui mi ha detto.
Senta, ma come se lo ricorda Montagna?
Montagna me lo ricordo che era sul letto disteso con un fazzoletto sugli occhi, so che sono passata di là. La prima volta perché là c'era spia e prima di andare su al carcere Sacchetti mi aveva, che era un questurino, mi aveva avvertito: stai attenta al numero 2, che voleva dire che là c'era una spia. Allora io sono stata attenta e difatti l'ho scoperta subito che era una spia questa. E
voleva farle dire delle cose?
Sì. Come sono arrivata dentro, è venuta subito a parlare, io qua, io là, in su, io in giù, i miei fratelli sono arrestati, e quando ha finito di raccontarmi tutte le sue bugie, mi fa: e tu che cosa hai fatto? Io niente, ho detto, che sì, lei no. Cercava di... E mi ha detto, lo sai che hanno portato dentro Montagna, chi è questo Montagna? Ho detto.
Le chiedevo una cosa, per quanto riguarda la caserma Tasso, lei è stata, comunque non ha subito violenze alla caserma Tasso?
No.
L'hanno solo interrogata?
Diciamo. Solo interrogata.
Ecco, quindi sì. Siete stati portati, lei con altri, da qui a Bolzano. Ci può raccontare, mi può raccontare questo viaggio? Come è stato?
Le dirò che io avevo già il foglietto di scarcerazione pronto per Natale, se non che io attraverso il soldato mandavo fuori tutte le lettere e poi essendomi accorta che la Paola era aperta tutte le notti, io ho lavorato sulla serratura in maniera da poter avvicinare la porta alla serratura e che non scattasse. Così rimanevo aperta anch'io, Allora, come andava fuori lei, se c'erano dei nuovi arrivi, cercavo di arrivare prima io di lei e avvertivo solo zitti con tutti. È stata arrestata una donna, due sorelle e col fratello, e sono stati arrestati e ho sentito una sera che la Paola parlava con il fratello e il fratello le raccontava tutto. So che questo fratello deve essere stato ucciso subito perché non abbiamo più saputo dove è finito. Dopo io continuavo il mio controspionaggio e così si tirava avanti. Solo che una di queste ragazze le ho detto: attenta, non parlare con nessuno. E io una sera, perché la Paola aveva la cella vicino alla mia, sento che questa donna è dentro nella cella della Paola, che le racconta tutto. E sento che fa anche il mio nome. E le ha detto che io le ho detto di stare attenta a lei, insomma, di non parlare, che lei è una spia. E così il giorno dopo lei, la Paola, ha incominciato a far piangere, a far schiamazzi e che non ne poteva più e che lei era stanca di stare in prigione. E così due soldati la presero e la portarono giù a Tasso. Naturalmente aveva l'amante laggiù, uno dei loro, non so se Carla o... E così... E dopo mi veniva sul giorno, la sera, tutta felice, tutta contenta, aveva un gran mazzo di fiori in cella. E lei là le ha detto, io ho saputo dopo da Palua, quando è stato arrestato, il questore mi ha chiamato, che è uno di Pialdier, della questura, del questore di Belluno. Mi ha detto: Tea, se vuoi vedere Palua, vieni su.
Quando questo?
Finita la guerra.
E lei è andata?
Io sono andata. Io ho visto sto Palua con Pastrano, con queste scarpe slacciate. Ma guarda, ho detto, come si è ridotto il maresciallo Palua. Perché lui veniva sempre, si fermava davanti alla mia cella, con gli stivaloni lucidi. Si fermava e mi ha detto, si vede come odia i tedeschi. Si vede come odia i tedeschi. Io mi giravo, guardavo i stivali e poi mi giravo di nuovo verso il muro.
Ha parlato con lei?
No, l'ho incontrato appunto in questura.
Ma lui non ha parlato?
No. Ha detto solo che la Paola è stata causa della Paola che io sono andata in campo di concentramento. Perché le ha detto che io dovevo sapere molte cose. E così hanno stracciato il biglietto di scarcerazione e mi hanno mandato in campo di concentramento.
E questo trasferimento com'è stato? Si ricorda?
Mi ricordo che c'era un camion fuori dalla porta e alla mattina hanno chiamato tutti i nomi e la Paola si era chiusa dentro. Aveva chiuso il cancello, che non lo faceva mai. E sono passata davanti e l'ho guardata e lei mi fa: ti vi portano in campo di concentramento? Tutta felice. La sera mi aveva chiesto i soldi che avevo. Lei sapeva che mi portavano in campo di concentramento. E così ci hanno portato su sto camion enorme. Sono salita sul camion.
Quanti eravate?
E erano tutti uomini, ma non mi ricordo, ma tanti, perché il camion era pieno e era freddo, era il mese di gennaio, un freddo bestiale. Io ero coperta appena appena. Se mi ricordo il viaggio in camion, che è stata una cosa allucinante, perché di giorno nevicava tutto il giorno e di notte c'era un sereno meraviglioso. Ogni tanto il camion doveva fermarsi, scendevano i soldati per buttare via la neve perché non si passava. Mi ricordo come si chiama adesso là? Adesso non si passa più perché ci hanno fatto la galleria.
A Primolano,
le curve di Primolano, proprio nella curva che fa a U, e si è fermato il camion e c'era un sereno meraviglioso, e si pensava: mamma mia, se venisse il partigiani a liberarci. E finalmente siamo arrivati a Bolzano, arriviamo a Bolzano, ci fanno scendere, ci fanno lineare sotto il muro del comando, sotto. Io avevo una sete tremenda, e vedevo questi candelotti di ghiaccio che scendevano dal tetto, acutizzavano ancora di più la sete. E finalmente ci mandano dentro nei blocchi. Io mi mandano al blocco E, il blocco delle donne. Mi ricordo che sono entrata su sto blocco, era tutto buio, sto corridoio lungo, e vedevo tutte queste teste che uscivano da una parte e dall'altra dei castelli. E mi viene incontro la Maria da Gios, che credo sia morta adesso, la Maria da Gios.
Che lei conosceva da prima?
Sì. E poi mi viene da Sedico. Il fratello è stato ucciso, è stato impiccato con un uncino. Il fratello era molto importante, aveva cariche, era un partigiano di quelli proprio. So che è morto mentre lei era in campo, è stato un disastro perché lo ha saputo. Mamma mia, non eravamo capaci di calmarla. Ha dovuto venire la dottoressa a farle una puntura perché non si calmava.
Quella che stiamo ascoltando è la voce di Tea Palman, partigiana bellunese di Trichiana, deportata nel 1944 all'Agro di Bolzano. Sta raccontando la sua vicenda. Questa è Voci dalle Dolomiti sulle frequenze in FM di Radio Cooperativa, al microfono Zenone Sovilla. Vi ricordo che se volete contattare questa rubrica potete scrivere a radio@bellunopop.it oppure telefonare al numero 0437 18 35 735. Se invece volete contattare Radio Cooperativa, l'indirizzo email è info@radiocooperativa.org. Il podcast di questa trasmissione lo potrete ritrovare in archivio nel sito www.bellunopop.it e nel sito della radio radiocooperativa.org. Riprendiamo dunque il filo della memoria del periodo della Resistenza con la testimonianza di Tea Palman, classe 1922, di Trichiana, vicino a Belluno, dove fu presa e deportata nel 1944 dai nazifascisti.
E cosa stavo dicendo?
Che all'arrivo ha incontrato Maria.
Ah, sì, sta Maria da Gios, e dopo ha incontrato le tre sorelle Rocco, che erano tutte e tre in campo di concentramento. E così so che per tutto il giorno la Maria da Gios faceva la spola con i mattoni caldi per scongelarmi le mani e i piedi, tanto ero gelata.
E poi nei giorni successivi cosa è successo a Bolzano?
Sono andata a lavorare alla galleria Al Virgolo. Io lavoravo ai cuscinetti a sferre. E così andavamo a piedi e attraversavamo la città a piedi. Poi dopo, in ultima, ci portavano con un camion.
E lei è rimasta tutto il tempo a Bolzano? O l'hanno spostata in altri lager del Sud Tirolo?
Allora, ci hanno spostato in una caserma vicino alla galleria Al Virgolo. E una sera, una notte, io facevo il turno di notte, perché c'erano venute due mie amiche da Trichiana, mi avevano portato roba da mangiare, mi avevano portato pacchi di tutte le sorti e lettere, specialmente lettere di Aldo. Allora loro si intrufolavano nella fila quando si passava, si intrufolavano nella fila e cercavano di contattarmi, di parlare. Allora quando mi hanno dato delle lettere di Aldo, io un giorno le ho detto: ma siete sicuri che è vivo? Perché io quella notte avevo fatto un brutto sogno. Avevo sognato che Aldo era venuto dentro dalla parte dietro del cortile e mi ha detto: Tea è finita, per noi è finita. In mezzo al tavolo c'era un grappolo d'uva bianca, ne ha preso tre acini e poi è sparito. Lui è venuto a salutarmi. Allora le ho detto questo, ero preoccupata per mio fratello, molto preoccupata. Tant'è vero che queste mi ha detto: ma no, guarda che l'abbiamo visto e sta bene, l'abbiamo visto, non preoccuparti. Queste quando a un certo punto hanno dovuto scappare perché avevano sentito che le cercavano, perciò hanno dovuto scappare. E quando sono arrivate a Trento c'era un bombardamento, hanno dovuto andare in un rifugio e nel rifugio trovano uno di Bribano, un ragazzo di Bribano, che le dice: sapete che Aldo è morto. Pensi, quel giorno che io ero in ansia, che non ero capace di rassegnarmi, che non, quel giorno Aldo è morto. E loro si sono guardate negli occhi e hanno detto: ma guarda, quella ragazza se lo sentiva. Dopo sono andata il giorno dopo non le ho più viste, perché appunto loro erano partite, non le ho più viste, e dicevo: ma come mai? Perché avevo dato loro il piano di fuga, avevo fatto un piano di fuga, e a mezzanotte, quando sono là che lavoro, sento urlare all'inizio della porta. Ma chi è che urla così? Era la tedesca, perché avevamo una tedesca di guardia, una bella donna, ma cattiva come una tigre, tant'è vero che noi la chiamavamo la tigre. E lei passava ogni uno, guardava il triangolino. E è arrivata da me, ha guardato il triangolino e me lo ha strappato. Mi hanno portato via, mi hanno portato, e io non capivo ma cosa sarà successo, cosa ho fatto. Niente, mi hanno portato al corpo d'armata di Bolzano, al corpo d'armata.
E al corpo d'armata quindi è arrivata e lì cosa succede?
Al corpo d'armata mi hanno messo in una cella da basso e sono stata là tutta la notte, una cella grande, e pensavo: ma cosa sarà successo? Avranno avuto il mio piano, non ho visto le ragazze che siano state arrestate, ma non sentivo niente, c'era un silenzio assoluto in quella cella. Il giorno dopo, alle 9, vengono a prendermi e mi portano alla stanza di tortura. Due energumeni grandi e grossi come due mostri mi buttano per terra, mi fanno piegare le mani a segno di libro così, e poi mi passano le catene attorno ai polsi, mi passano le catene e poi mi buttano per terra, mi fanno piegare le ginocchia e infilare le mani con le catene chiuse, che era un male tremendo, perché infilare le braccia dentro così. E poi mi hanno appesa su di una scala una scala doppia, mi hanno appeso dentro a metà di questa scala, mi hanno appesa là e hanno incominciato a... Là c'era il comandante del campo con la segretaria.
Si ricorda i nomi di questi due persone?
No, no.
Li conosceva i nomi?
Non li conoscevo i nomi, non li conoscevo. E hanno incominciato a interrogarmi e volevano sapere se mio fratello era un comandante. Ma io non sapevo che Aldo era morto, non sapevo niente. Io ho detto no, non è un comandante. E più io dicevo no, e più mi bastonavano. Scosse elettriche sul naso, sulle orecchie. E continuavano. Hanno fatto 3 ore di torture. Io non sapevo che cosa volessero. Perché non capivo niente, ho detto ma cosa, finché loro mi hanno chiesto del nascondiglio di casa mia, allora ho capito, una lettera che avevo scritto a mio fratello era una lettera che è data nelle mani loro, era una lettera molto compromettente, perché mio figlio quando è stato ucciso lo hanno trovato indosso questa lettera.
Suo fratello.
Mio fratello. E così allora ho capito subito che cosa era successo. Allora mi hanno chiesto, e il nascondiglio dov'era? Allora io, furba, ho detto, se io le descrivo dov'era il nascondiglio con perfezione, credono tutte le altre bugie. Così ho fatto. Tanto ho detto il nascondiglio non lo adoperano più di certo perché c'è la tot dentro. A casa mia hanno distrutto quello che hanno distrutto, hanno messo a dormire la tot. Ci sono i tedeschi, perciò il nascondiglio non servono, non lo adoperano più. E così ho spiegato con perfino e per segno dove è sto nascondiglio. E loro erano soddisfatti, convinti che mi avevano fatto parlare. Poi mi hanno chiesto dei partigiani di Trichiana. Trichiana ci sono molti partigiani. Allora mi è venuto in mente 4 ragazzi che erano arrestati dopo di me e erano già in carcere, mi è venuto in mente di dire quei 4 nomi. E difatti non è successo niente perché i 4 erano già in campo. E poi cosa mi hanno chiesto ancora? Di Schiocchetta. Schiocchetta era quel questurino che mi aveva avvertito della Paola, che era una spia.
Questo alla caserma Tasso.
Questo alla caserma Tasso. Schiocchetta era un bel ragazzo e mi dava sempre da mangiare, gli ho detto. Però a lui giù alla caserma Tasso è stato interrogato e le hanno rotto il braccio.
Ah sì? Perché
l'ho incontrato dopo la guerra.
Le aveva detto chi è stato a interrogarlo? Chi era stato?
No, sì, era il marzo del 40, in marzo del 45.
Ah, questo, l'interrogatorio.
Sì, in marzo del 45.
E dopo questo interrogatorio e queste violenze, cosa le è successo?
Dopo 3 ore che mi torturavano, mi hanno tirato giù, io sono svenuta. E non ho più capito niente, ero mezza coma, in coma, perché le violenze erano state troppe. Allora mi hanno trascinato dentro in una cella, nella cella, e mi hanno buttato là perché mi facevano morire, no? Mi facevano morire, ero destinata a morire, perché ne ho avuto le prove dopo. Allora si vede che a Trichiana, lei a Trichiana non c'era più mie notizie, c'era notizia che io ero morta e loro, il vescovo deve aver telefonato subito al comandante per chiedere mie notizie, per sapere di che.
Quindi allora, il vescovo ha telefonato al comandante?
Allora ha telefonato al comandante e naturalmente loro si sono spaventati perché mi dovevano far morire. Mi hanno detto un'altra morte, adesso che è la fine della guerra, è pericolosa. Allora cosa hanno fatto? Mi hanno preso di peso, mi hanno portata alle celle del campo. Mi hanno portata. E io ho fatto alle celle del campo fino all'ultimo giorno di guerra. Mi hanno buttato là per terra. Io non ero capace di muovermi perché naturalmente ero in condizioni.
Ma la cura, qualcuno l'ha curata nel campo?
No, niente, nessuno. Solo che mi sono toccata le cicatrici e erano tutte incrostate. C'erano tutte le croste. Io ho detto, ma quanti giorni sono stata qua in coma? Perché non, le croste non si fanno in un giorno, due giorni, certo, o tre giorni. Io ero là per terra, seduta, che non riuscivo neanche a capire dov'era, cosa facevo, non riuscivo niente. Sento lo spioncino ad aprirsi e sento che mi chiamano, Tea! Io naturalmente mi spavento. Perché ho detto, ma chi è qua ancora che mi conosce? Chi è che qua speriamo che non sia qualcuno che non mi tornino a torturare tutti questi pensieri. Dopo un po' sento ancora che aprono lo spioncino e mi buttano dentro una carta, un bigliettino. Con fatica prendo il bigliettino e lo leggo. Essere sorella non volare, niente paura, entro un mese guerra finita. Erano i due americani che erano stati presi, erano stati arrestati il giorno che è morto Aldo.
Dove?
Erano stati arrestati a Sant'Antonio, su da quelle parti là.
A Trichiana.
E erano là in campo.
Dove era morto Aldo?
Senta, e poi quell'ultimo periodo è passato così?
Allora, sti soldati, sti due americani mi hanno detto sempre da mangiare e latte condensato, cioccolata, biscotti. Allora ricevevano sempre dei pacchi che le mandava una contessa. E così dividevano con me tutto quello che ricevevano e mi avevano tirato su abbastanza perché io ero in condizioni abbastanza brutte, perché un giorno vado alla toilette sempre scorrendo con le mani sul muro perché non ero capace di stare in piedi dritta. Allora, e su un corridoio, passo su un corridoio e sento Tea e guardo, è Gazzetta che mi fa, ma Tea cosa ti hanno fatto? Io sono rimasta ammutolita, ho continuato la mia strada, non ho neanche avuto la forza di parlare. Era Gazzetta, chissà cosa, come mi avrà visto, come sarò stata, che cosa mi hanno fatto.
Poi quindi diciamo lei è rimasta in cella senza nessuno che la curasse fino alla fine della guerra.
Fino alla fine della
si
guerra.
Si ricorda quando è stato il giorno che l'hanno liberata?
Il 3 maggio.
E come è successo?
È successo che io ero sulla porta che aspettavo che mi chiamassero, perché in metà il cortile, nel metà cortile del campo c'era la Croce Rossa che liberava 50 alla volta tutti i prigionieri. E aspettavo che chiamassero il mio nome. E vedo arrivare da dietro i capannoni, vedo arrivare due soldati armati di tutto punto, e chiamano il mio nome. Allora mi hanno portato al corpo d'armata a piedi, passando ancora dietro perché la Croce Rossa non li vedano, perché era un arbitrio questo qua. Mi hanno portato di nuovo al corpo d'armata. Io ho detto adesso sono finita. E invece sa cosa voleva il comandante? mi ha chiamato e mi ha detto: ha parlato con qualcuno di quello che le abbiamo fatto. Con chi vuole che abbia parlato? Sono sempre stata sequestrata in una cella. Ma stia attenta che se parla con qualcuno di quello che le abbiamo fatto, noi sapremo subito e le saremo vicino e la uccideremo.
E com'è stato tornare quando lei è tornata qui?
Sono tornata, la casa mia era vuota. Avevano distrutto tutto, avevano portato via tutto, perché hanno messo dentro i soldati della Totti. Hanno divelto pavimenti, finestre, non c'era più niente, hanno distrutto tutto.
The House of the Rising Sun è la versione di Montana's Keys che ascolteremo per intero un'altra volta. Abbiamo ascoltato poco fa la voce di Thea Palmano, un omaggio, un ricordo di questa partigiana bellunese che è scomparsa il 21 febbraio scorso. In chiusura vi segnalo un appuntamento in programma sabato di 12 marzo a Belluno, una delle serate con gli amici della bicicletta, il racconto di viaggio del progetto della ciclopista Monaco-Venezia, Bella con l'anima è il titolo. Alla scoperta della ciclovia, appuntamento alla sala comunale Eliseo Dal Ponte, il Partigiano Bianchi, in Viale Fantuzzi 11 a Belluno, sabato 12 marzo alle 20:45. E con questo è tutto, da parte mia Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto. Appuntamento a martedì prossimo, se lo vorrete. Vi lascio a Kelly Macy e alla sigla di Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa. Buona serata.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world's pain and all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride.
So far, watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
You might as well get used to this. Death do us part. Here, healthy or sick, I got eternity to wait. And I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. In tune to the stars. We already are, you and me, psychically